Questa è una storia di giovani che vanno a Livorno per fondare il partito che dovrà fare la rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano, sezione italiana dell'Internazionale Comunista.
Giuseppe Berti, giovani, borghesi, rivoluzionari. Il nome Giuseppe Berti non è tra i più noti e popolari per chi non è addentro alla storia del PC, forse perché, dopo averne scalato le gerarchie negli anni 30, dopo aver avuto un'intensa attività che lo avrebbe portato a Mosca e a New York, a Parigi e in confino a Ustica, con la sconfitta del fascismo e il ritorno della democrazia, non avrebbe più ricoperto alcuna carica interna al partito. Nel secondo dopoguerra, dalla Sicilia, sarebbe stato eletto senatore della Repubblica, dove rimase fino al 1963 e soprattutto avrebbe scritto da intellettuale importanti pagine di storia del comunismo italiano. Ma nella vicenda politica del secondo Novecento non avrebbe giocato un ruolo centrale. Però, se si parla di giovani nella fondazione del Partito Comunista d'Italia, non si può non raccontare la sua storia. Berti era giovanissimo quando iniziò a fare politica, appena 17enne, e non aveva ancora 20 anni quando, un mese dopo il congresso di Livorno, sarebbe diventato il segretario nazionale della Federazione dei Giovani Comunisti d'Italia, prendendo il posto del sardo Luigi Polano. Giuseppe Berti è quindi il primo dei giovani comunisti in Italia. In questa puntata racconteremo come da Napoli e Palermo, in quel gennaio del 1921, sarebbe arrivato a Livorno.
A costruire un mondo nuovo. Un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer.
Il tragitto per Livorno è lungo, ma Giuseppe ci è abituato, come sono abituati ai viaggi lunghi e scomodi tutte le persone del sud, dove i trasporti non sono certo all'altezza del XX secolo. Lui poi è abituato in maniera particolare. Nato e cresciuto a Napoli, in una famiglia socialista e valdese, al momento di iscriversi all'università ha guardato ancora più a sud, verso la Sicilia, dove si era trasferita la famiglia.
Mi iscrivo in giurisprudenza a Palermo,
aveva deciso. L'aveva capito in fretta che la Sicilia gli avrebbe cambiato la vita, e non solo per la laurea. L'isola è la sua palestra politica. Il conflitto finito da poco ha lasciato con sé il dolore delle giovani vite spezzate, ma anche un'illusione di cambiamento che per quell'Italia ancora agricola ha soprattutto una parola d'ordine: terra ai contadini. Da quel punto di vista, essere in Sicilia non è come essere altrove. Nell'isola, il movimento per l'occupazione dei latifondi, che mira alla redistribuzione delle terre di proprietà della nobiltà tra i lavoratori agricoli, è particolarmente esteso e vivace, ma anche cruento. La repressione del movimento contadino siciliano è uno dei momenti di affermazione del movimento mafioso. Il Partito Socialista sostiene e organizza le lotte, e per questo riesce ad attrarre anche tanti ragazzi che, come Giuseppe, vengono da famiglie borghesi, ma che abbracciano il principio di giustizia sociale. I numeri della Federazione Socialista Giovanile crescono e all'Università di Palermo aumentano soprattutto i giovani che credono nell'opzione rivoluzionaria e che vanno a ingrossare l'ala comunista del partito. Dopo la rivoluzione d'ottobre, le sezioni comuniste sono nate in molti atenei italiani, ma sono ancora scoordinate. È proprio da Palermo che l'esigenza di trovare una voce comune diventa un progetto concreto. E a pensarci è lui, Giuseppe Berti.
Anche prima dell'avvento del fascismo, Berti è controllato dalla polizia. La questura ne segnala gli spostamenti ogni volta che cambia città, controlla la posta. Guardare a come la polizia descriveva Berti, 19enne, aiuta sia a capire che cosa vuole dire essere uno studente rivoluzionario nel primo dopoguerra, ma anche a tracciare un profilo più umano di un ragazzo di buona famiglia che si impegna nella rivoluzione credendoci molto, con scrupolosità. La descrizione di Berti nel fascicolo del casellario politico centrale, datata nel 1920, inizia così. Nell'assemblea della Lega Metallurgica, a Canicati, fece riprendere l'agitazione contro il carovivere in tutta Italia, come unica base per iniziare un movimento rivoluzionario. Prese parte al corteo proletario in sciacca, pronunciando un discorso di propaganda, mettendo in rilievo i vantaggi che i lavoratori avranno, allorché i socialisti scenderanno in Sicilia scacciando il governo della borghesia. In occasione dell'anniversario dell'entrata in guerra, si adoperò perché l'indomani le organizzazioni operaie proclamassero lo sciopero generale contro le violenze subite dagli studenti socialisti e contro la manifestazione patriottica. Nella descrizione dei tratti caratteriali fatta dalla prefettura non emerge però come un esagitato Berti, anzi, le parole scelte dalla prefettura sottolineano elementi che probabilmente lo faranno spiccare come un giovane affidabile, tanto per guidare la federazione giovanile, quanto più avanti per fare gli interessi di Mosca, di cui Berti diventerà il punto di riferimento e anche l'uomo a Parigi. Berti è studente al secondo anno universitario della facoltà di giurisprudenza, scrive la prefettura di Palermo. Ha sufficiente cultura, coltiva relazioni con i più noti socialisti della provincia, riceve giornali di partito, della città e del continente e prende parte attiva a tutte le manifestazioni. È di buona condotta morale, ma di carattere piuttosto serio.
Dopo essersi iscritto alla Federazione Giovanile del Partito, nel 1918, Giuseppe inizia da subito a scrivere sul Soviet, il giornale della sinistra rivoluzionaria del PSI, e poi sul giornale della gioventù socialista L'Avanguardia. Anche ora è un giornale che Giuseppe Berti pensa, un giornale che coordini la gioventù comunista, ma che avvicini all'idea rivoluzionaria anche altri giovani borghesi. Il primo numero di Clarté esce nel maggio del 1920.
Questa rivista è la risultante del sorgere e dell'estendersi del movimento studentesco in Italia. Abbiamo bisogno di attirare a noi questi elementi grigi, gli studenti, e dar loro una coscienza di classe. In nessun campo come quello degli studenti, i giovani lavoratori del pensiero, privi di vecchie abitudini, di vieti pregiudizi, aperti ad ogni verità nuova, tocchi dall'immane tragedia della guerra, scossi da questo soffio primaverile di resurrezione che ormai agita e scuote le vaste masse intellettuali di tutti i popoli. In nessun campo, come quello degli studenti, quest'opera può essere facile e feconda dei buoni risultati. Sì, feconda da poter radicalmente trasformare questi ventenni flaccidi, scettici, senza scopi, aridi nel più profondo del cuore, aridi perché la loro più bella illusione, la guerra liberatrice, la bella guerra di santità e di giustizia, è miseramente fallita, mutandosi nella guerra che noi avevamo prevista, quella dei trust capitalistici, contrastandosi il grasso mercato del mondo.
Mobilitare gli studenti per ingrossare le fila del movimento rivoluzionario, dunque. Ma la rivoluzione che ha in mente il giovane Giuseppe parte dal basso e non prevede la partecipazione al momento elettorale di uno Stato borghese.
Siamo apertamente avversi alla partecipazione dei comunisti alle elezioni per i parlamenti. consigli comunali o provinciali o costituenti borghesi, perché riteniamo che in tali organismi non sia possibile fare opera rivoluzionaria.
La frazione astensionista, guidata da Amedeo Bordiga e fortemente radicata al sud e in particolare a Napoli, è una delle componenti dell'ala comunista che sta crescendo all'interno del partito. Spesso i rapporti con il gruppo torinese dell'Ordine Nuovo di Antonio Gramsci sono conflittuali, ma i due gruppi concordavano sulla necessità per il PSI di abbandonare il riformismo. Di viaggi ne ha fatto Giuseppe, anche prima di questo per Livorno, per preparare quello che succederà ora, tra poco, nella cittadina della Riviera Toscana. Uno, forse il più importante, è di poco più di un mese fa. Era il 5 dicembre e alle porte della capitale, a Genzano di Roma, era toccato proprio a lui presentare durante il Consiglio Nazionale della Federazione Giovanile un ordine del giorno con cui la Federazione Giovanile si impegnava a sostenere le scelte della frazione comunista, compresa quella di una scissione che avrebbe finalmente portato alla nascita di un partito comunista anche in Italia.
La Federazione Giovanile aderisce alla frazione comunista e si impegna a lavorare con tutti i mezzi per sostenerla nell'aspra lotta contro il riformismo e l'opportunismo unitario.
Aveva potuto dire, finalmente. La federazione, cioè la stragrande maggioranza di oltre 53.000 giovani ragazzi e ragazze socialiste, avevano deciso di dare un segnale netto e di gettarsi in un'avventura che, lo sapeva Giuseppe, avrebbe cambiato la storia d'Italia. Il teatro Goldoni di Livorno è ormai là, davanti ai suoi occhi di neanche ventenne, imponente e lussuoso. Ma perché quella storia inizi, bisogna aspettare un'altra settimana, il 21. Camminare per altri 15 minuti per arrivare a un altro teatro, il San Marco, dove sarebbe finalmente nato il Partito Comunista d'Italia. La Federazione Giovanile Comunista Italiana sarebbe invece stata fondata a Firenze il 29 di quello stesso mese e Giuseppe l'avrebbe guidata dall'autunno di quell'anno sino al 1923. Nel frattempo l'Italia era sì cambiata, ma non nel senso che Berti aveva sperato quella mattina a Livorno. Il fascismo al potere dal 1922 fece invece di tutto per sradicare quelle istanze di cambiamento e giustizia sociale per cui era nato il Partito Comunista d'Italia. Nel maggio 1923, ancora prima che questo venga reso illegale insieme a tutte le altre organizzazioni politiche non fasciste, i vertici della Federazione Giovanile Comunista Italiana e Giuseppe Berti, ora 22enne, vengono arrestati e accusati di attività sovversiva. Che cosa vogliono dai giovani, questi altri giovani comunisti? È quello che il tribunale vuole sapere da lui. Lei agiva per preparare l'anima proletaria dei giovani? Lei diffuse i documenti in cui erano insulti all'esercito?
Compito principale suo, della Federazione Giovanile, è quello di diffondere i principi del comunismo, di proteggere la gioventù operaia, specialmente nei primi anni in cui è particolarmente sfruttata dal capitalismo. È di non abbandonare il proletario quando lasciava l'abito borghese per indossare la divisa militare. Non voglio fare la storia della teoria antimilitarista, ma è certo che fino al 1911 e 1912 i giovani socialisti facevano una propaganda di diserzione, di abbandono delle armi, di pacifismo in genere. Noi abbiamo mutato questo pensiero. Noi non accettiamo queste teorie. Noi diciamo che i giovani debbono andare sotto le armi. In una situazione in cui sia possibile muovere all'attacco del governo borghese, noi potremmo incitare i giovani militari a dirigere le loro armi non contro i loro fratelli, ma contro i loro oppressori.
A costruire un mondo nuovo è un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocco. Le voci sono di Elio Turno Artemalle, Michela Azzeni, Leonardo Tommasi. È intervenuta la storica Valeria De Plano. Regia Serena Schiffini. Direzione scientifica di Luciano Marrocco. Ricerca e selezione materiali storici Patrizia Baldino, Maurizio De Roma, Stefania Marongiu, per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missioni anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. A cura di 45 di Michela Azzeni.